proseguiamo nella lettura del Vangelo di Luca, che così oggi ci racconta. Un giorno Gesù si trovava sulla riva del lago di Genezaret e gli stava in piedi, e la folla gli si stringeva attorno per poter ascoltare la parola di Dio. Vide allora sulla riva due barche vuote. I pescatori erano scesi e stavano lavando le reti. Gesù salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, e lo pregò di riprendere i remi e di allontanarsi un po' dalla riva. Poi si sedette sulla barca e si mise ad insegnare alla folla. Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone: «Prendi il largo, poi gettate le reti per pescare». Ma Simone gli rispose: «Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte senza prendere nulla, però se lo dici tu, getterò le reti». Le gettarono e subito presero una quantità così grande di pesci che le loro reti cominciarono a rompersi. Allora chiamarono i compagni che stavano sull'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero, riempirono di pesci le due barche a tal punto che quasi affondavano. Appena si rese conto di quel che stava accadendo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore». In effetti Pietro e i suoi compagni, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, e tutti quelli che erano con lui, erano rimasti sconvolti per la straordinaria quantità di pesci che avevano preso. Ma Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini». Essi allora riportarono le barche verso riva, abbandonarono tutto e andarono con Gesù. Parola del Signore. Lettura, meditazione di questo Vangelo che così dentro di me si è così ho vissuto, si è configurata prima poi di scrivere il foglio della domenica che forse qualcuno di voi ha letto, quello ecco, preso domenica scorsa. Mi sono subito fermato, come dico, con commozione, come mi provoca sempre la lettura del Vangelo, proprio all'inizio. Già all'inizio, dove Gesù si trova sulla riva del lago e insegna la gente, insegna. La gente è lì per poter ascoltare, dice il Vangelo, la parola di Dio. E mi sono fermato subito per una prima riflessione. Noi siamo qui oggi, per ascoltare la parola di Dio, poiché insomma, uno come nel caso mio, poi se ci sarà qualche intervento, riusciamo a esprimerla in modo più o meno adeguato, ecco, sono sempre, come dico, forse per quello poi le mie parole sovrabbondano, sono sempre umili, poveri tentativi di esprimere l'eco profonda di questa straordinaria parola profetica del Vangelo. La parola di Dio quindi è una parola che è Gesù stesso, lui è la parola, il verbo che si è fatto carne, vivendo l'umanità in tutto, come noi, fuorché nel male. Però poi quindi le sue parole, i suoi gesti sono emanazione, espressione di questa parola che è lui. E io sento nella mia vita, dentro di me, ma in tanti incontri umani, che questa parola, di questa parola sia come un'esigenza profonda, di una parola che sia mescolata alle nostre parole, alle nostre vicende serene, tribolate, dolorose, sempre richiedenti una speranza, un'ulteriorità, che però la parola venga e sia così profonda, così luminosa, che si pone pure dentro, come dicevo, impastata, ecco, nelle nostre storie, però anche si ponga con una ulteriorità, dentro però altra, questa è la parola del Vangelo. mescolata con le nostre storie, però anche che ci dà un orientamento, quello che noi cerchiamo di luce, di prospettiva, di progetto, di coraggio, di conforto. E quella parola, quante volte abbiamo detto insieme, arriva dentro l'animo nostro e ci illumina, ci orienta, anche ci provoca, ci scuote, ci verifica, esige coerenza. E sempre, però a me è sempre venuto da tanti anni di, non di aggiungere, di come integrare, come di arricchire, perché è una dimensione intrinseca, la parola consola, conforta nel cammino. Una parola che conforta perché è una presenza, quella di Gesù, come tante volte abbiamo detto, compagno di viaggio della nostra vita. Il conforto della parola insieme alla prospettiva, alla luminosità, all'esigenza, alla verifica, il conforto di questa parola. A me pare, perché si capisce, dico sempre anche in tanti incontri pubblici, medico, pare, fino a oggi direi così, perché domani si può imparare anche un altro aspetto della vita. A me pare fino a oggi, ecco, di poter dire che la parola parla in modalità, in sentieri, in luoghi anche misteriosi. Io amo pensare che il Signore, il suo Spirito parla al di fuori della Chiesa, delle Chiese, di questa Chiesa, al di fuori, di luoghi prestabiliti, di schemi prestabiliti, di ortodossie confezionate. Lo Spirito parla alla coscienza dell'uomo, della donna, dei bambini. Lo Spirito parla. Io credo che tutti nella vita possiamo raccontare di esperienze, anche se io non sono facile così a fughe dentro a dimensioni di spiritualismi astratti, però è un'intuizione, una illuminazione interiore che uno ha vissuto, come dire, una percezione, credo che tutti potremmo raccontarla. Abbiamo avuto come una percezione che quella era la strada, che quella era la scelta, certamente. Lo Spirito del Signore parla al cuore, alle coscienze delle persone. Mi permetto di dire in confidenza, no, che io interpreto anche così, e anche quello che avviene, lo dico anche per una informazione però confidenziale, non protagonista, mi sorprende, no, che anche l'altro giorno, perché uno alla settimana quasi, no, da presentazioni del libro Io credo, dialogo fra un ateo e un prete, a Gorizia c'erano circa 400 persone. Gente che non stava. Io dico, all'inizio ho detto, ma mi pare, dico, di capire. Beh, prima c'è lei, dico, con la sua notorietà, col suo fascino astrofisica mondiale. Io dico, ma sono sereno in questo. Figa. Anzi, lei entra, poi io vado umilmente dietro, dico, sì, sento così, perché lei apre la porta, crea consensi, no, di tante folle. Secondo me c'è anche qualcos'altro insieme a questo. È che il tema, credere e non credere, tocca le corde esistenziali di ciascuna persona. Tocca le corde di tutti. Cosa vuol dire credere e non credere? Il senso della vita, il senso ultimo profondo del vivere, amare, soffrire, morire. Allora, io credo che c'è una ricerca nelle persone, al di là appunto delle istituzioni religiose. Dentro la vita delle persone c'è una ricerca di profondità, di autenticità, di spiritualità, ecco, certamente. E poi, chiusa questa parentesi informativa e di piccolo commento, credo che noi tutti aspettiamo, anche quando siamo in una chiesa, ma fate conto adesso che io non esista perché non voglio fare nessun riferimento a me stesso, diciamo in generale, sentiamo l'esigenza che la parola del Vangelo sia una parola che poi viene come vissuta, commentata, ma non solo da un prete, anche da una comunità, in modo vero, che sia appunto dentro alla vita, che parli al cuore, alle coscienze delle persone, certo alla mente anche, ma a tutte le persone, che non sia sbiadita, scolorata, non sia poi inquinata, non sia strumentalizzata, c'è il pericolo in tutti, sempre lo penso a me, quel pericolo di strumentalizzare la parola di Dio, ma noi abbiamo tutti l'attesa che la parola sia una parola commentata, detta in modo credibile, autentico. E poi subito, da commozione a commozione, dico sorridendo, da dove parla Gesù? Io ho detto tante volte in questi anni, no? Questo per me parebbe un fatto di una notterella, diciamo, di cronaca, è su una barca che parla, perché ha chiesto a Pietro, uno dei pescatori che erano lì sulla riva del lago, che stavano pulendo e aggiustando, riassettando le reti della pesca, dice: per cortesia andiamo un po' dentro l'acqua, così io posso parlare alla folla che è qui sulla riva, mi ascoltano meglio, perché sennò c'è una pressione attorno che è difficile poi che riescono ad ascoltare. E quindi è una barca, non è uno yacht, no? È una barca di pescatori. Allora la domanda sempre che mi viene, con la risposta chiaramente, la domanda, perché la risposta è già pronta, la risposta del Vangelo: qual è il pulpito di Dio nella storia dell'umanità? Qual è il pulpito di Dio, usando questo? Una barca di pescatori del lago, uno strumento di lavoro. Questo per me è commovente. Da dove parla Dio? Da una barca. In quale luogo? Una riva, sull'acqua, alla gente. Dico questo perché ci può essere sempre la tentazione, anche nella Chiesa, dicevo anche stamattina, io sarò, ci confessiamo perché ci conosciamo da tanti anni, io sarò un uomo così poco attento alla liturgia, questo aver collocato l'altare qui in basso può essere ancora da qualcuno sentito come una cosa meno liturgica, perché l'altare in alto darebbe più solennità. Qui non c'è un ambone, uno potrebbe dire: ma cos'è? Una parola un po' difficile, l'ambone cos'è? E insomma, da dove si proclama la parola di Dio? Qui, no? Il pulpito da un'altra parte, io mi sento, sarò panno grezzo nella liturgia. Però attenzione, dico, non ad altri, dico a me e a tutti, attenzione, a non confondere i luoghi e il prestigio dei luoghi coi contenuti, se no si va al disastro. Il pulpito può esserci, ma anche no. L'ambone può essere, qui si viene a leggere, qui, va bene. Sarebbe sconveniente, forse, dico, saremmo in una liturgia troppo semplificata, fino alla grossolanità. Però quello che è importante è il contenuto della parola, perché se noi confondiamo il pulpito, la ricercatezza del pulpito, la ricercatezza dell'ambone, confonderlo coi contenuti della parola, mi pare che allora si fa una sorta di cortocircuito, no, del messaggio del Vangelo, no? Ecco, importante è l'annuncio. La parola che risuoni nella coscienza di tutti, poi il commento, ripeto, può essere più o meno adeguato. Io ho avuto un'esperienza, l'ho detta, non adesso sinceramente, dove voi non mi avete mai sentito a criticare una persona. Io, insomma, con tutti i miei limiti che metto sempre prima, posso con passione dire degli atteggiamenti che non condivido, come altri diranno che non condividono magari certi miei atteggiamenti. Però io credo che non mi avete mai sentito a criticare una persona. Cerco sempre di distinguere molto attentamente, di non andare contro la persona. Quindi dico, però, detto questo, insomma, voi sapete che nelle chiese una volta c'erano i pulpiti a mezza parete, cioè 3 metri, ecco, diciamo, di altezza. Io una volta ho partecipato a una liturgia e ho visto che le persone, sì, i celebranti andavano lassù. Ma io ho detto, con tristezza, non è un giudizio alle persone, con tristezza ho detto: ma si va lassù per far capire che la parola discende dall'alto, e va bene allora, ma si va lassù per far capire che la parola è una parola discendente in modo autoritario sulla gente che deve star sotto? No, perché questa non è la Chiesa, popolo di Dio in cammino nella storia, come ha detto il Concilio, in cui ci sono anche le autorità, i vescovi, i preti, le suore, sono parte del popolo di Dio, però non sono sopra il popolo di Dio. Questo per me, dal livello teologico, è grave, non tiene. Noi siamo insieme nel cammino della vita. Non confondiamo i luoghi coi contenuti, perché l'Eucaristia si può fare anche sotto un albero, su una montagna, in riva al mare, dappertutto si può fare. importante che ci sia la parola che risuona nelle coscienze, nel cuore delle persone. Che Gesù parli da una barca di pescatori per me è commovente. Il pulpito di Dio è uno strumento di lavoro dei pescatori del lago di Tiberia. Non è un pulpito ornato, non è un pulpito sovraelevato. Questo è un messaggio però, questo è il Vangelo, non è che ecco inventi, no? La sua liturgia, la liturgia di Gesù è questa, no? E il suo insegnamento, che insegnamento è? Non discendente dall'alto in basso. L'insegnamento di Gesù è un insegnamento diretto. Gesù di Nazareth non è venuto a insegnare una dottrina, no. Gesù di Nazareth non è venuto a creare una nuova religione istituzionale, no. Gesù di Nazareth è venuto a comunicarci una fede, è diverso, molto diverso. Gesù di Nazareth è venuto a insegnarci un modo di essere come persone, in rapporto con gli altri, con il Dio, col danaro, col potere, con le istituzioni, con tutto quello che attiene alla storia di questo mondo. Il Vangelo è un insegnamento sul nostro essere profondo, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente, così dice Gesù. Ama Dio, tradotto poi nella fede, è questo, un coinvolgimento completo delle persone. E allora, ecco, dopo questa riflessione su pulpiti e amboni, come Don Tonino Bello, di cui è arrivato, no? Perché avevano chiesto la Meridiana, casa editrice di Molfetta, per la giornata del malato, che, a cui si pone oggi attenzione nelle comunità cristiane, se potevano mandare alcuni libretti di Don Tonino quando lui, molto ammalato, sapete che ha avuto un tumore che era molto dolorato, consumato, così, e lui ha scritto un libretto, vuol prenderlo poi con libertà, in fondo, una lettera che lui scriveva come agli amici sofferenti, no? Don Tonino Bello, che diceva appunto, sì, che tra i paramenti, non c'è un paramento liturgico nel Vangelo, se non uno solo, è il panno grezzo che Gesù ha messo quella sera per asciugare i piedi ai suoi discepoli, che non ci sono dentro al Vangelo né stole, né piviali, né pianete, né casule, niente. C'è solo un panno grezzo, quello è l'abito liturgico che nel Vangelo si trova. Poi da qui possono nascere tutte le conseguenze, anche per le liturgie. Io dico, mi scuso con le liturgie solenni, io sarò un povero. Lo dico, ma non per falsa umiltà. Se mi sento così, io non riesco a fare delle cose che non sento. Sarà un limite, però. Non riesco a sbracciarmi in chiesa, a fare delle cose strane che non attengono al mio essere uomo. Quindi, ecco, questo è il mio modo di essere, con i limiti, spero qualche possibilità anche di bene. Ecco. Allora, c'è un altro passaggio, no? Proprio andando a commentare passo passo il Vangelo, c'è un altro passaggio che dice, Gesù dice a Pietro, gettate le reti adesso, finito l'insegnamento, gettate le reti. Pietro lo guarda sbalordito, dice, questo abbiamo sentito che è arrivato da Nazareth, ha fatto il falegname fino all'altro giorno, e dice a noi pescatori, provetti del lago, dico, ma si pesca di notte, non abbiamo preso niente, siamo stanchi. Oggi proprio avviliti, come succede a noi nella vita, alle volte verrebbe da dire, per oggi basta, ne abbiamo abbastanza, finito per oggi. No, gettate le reti, e uno lo guarda dall'alto in basso e dice, ma cosa crede di insegnare a noi? Questo è il primo vissuto, il secondo è questo. Però se tu lo dici sulla tua parola, getteremo la rete. Cioè, nella nostra vita tutti abbiamo vissuto situazioni, momenti in cui, dopo un impegno profuso, in cui ci pareva almeno di aver dato tutto noi stessi, in famiglia, sul lavoro, in un centro di accoglienza, e in tutte le situazioni della vita, a noi pareva di non aver raccolto niente. Stava subentrando come una situazione proprio di sfiducia, di scoramento. Questo è nelle presenze e nelle nostre azioni, diremo, con un ulteriore approfondimento che questo avviene soprattutto nella vita quando, ad esempio, subentra una malattia, subentra una morte improvvisa, avvertita come ingiusta, e uno dice, nudo proprio, di fronte alla vita, dice, beh, qui non c'è niente da fare, mani vuote, vita svuotata, cosa facciamo adesso, cosa faccio? E in quel momento abbiamo tutti sentito e sentiamo l'esigenza che di qualcuno che ci dica una parola, che però avvertiamo non come parola scontata, non come coraggio stereotipato, ma che ci infonda un frammento di quella fiducia che ci aiuta come per il momento, anche se appena appena per il momento, a uscire da quella situazione. Credo a quello che mi dici. E magari quella persona ci dice anche a me, guarda attorno, ci sono dei segni che puoi guardare, che puoi vedere, altre persone nella tua condizione, nella tua situazione ce l'hanno fatta, coraggio, sulla tua parola, una fiducia, sentiamo l'esigenza di una fiducia per riprendere. È un'esperienza della vita tanto frequente, tutti l'abbiamo vissuta in modo più o meno intenso, in modo più o meno lungo. La fiducia, se tu dici, noi, io getto le reti. Quindi la fiducia rimette in moto la dinamica interiore che si fa poi gesto concreto, buttate le reti e abbiamo letto, è avvenuto qualcosa di straordinario, una quantità di pesci incredibile, chiamati gli altri amici pescatori vicini perché altrimenti non riuscivano a portare tutto il pesce a riva. In questa situazione Pietro dice a Gesù, perdonami, sono un povero peccatore. E a me è sembrato molto profondo questo accostamento dell'essere peccatore, non a un gesto, a qualcosa che uno ha compiuto. Sì, ci sono certo anche, usiamo questo termine, i peccati che compiamo, io, noi. Però qui si va a toccare il fondo di cos'è il peccato, è la mancanza di fiducia, di speranza. Questo, Pietro dice per questo, io... Vedendo quello che lui viveva prima dell'invito di Gesù, la sfiducia, lo scoramento, poi vedendo quello che è avvenuto dopo che lui aveva dato credito alla parola di Gesù, allora sì, getto le reti, lo dici tu, mi fido, vedendo poi il riscontro positivo, dice, io sono stato un uomo di poca fede, ho avuto poca fiducia, pietà di me, il peccato era quello, la mancanza di fiducia. Non un gesto qualsiasi che uno poteva aver compiuto, la mancanza di fiducia, la mancanza di speranza. E Gesù allora dice, non aver paura Pietro, c'è tempo, c'è modo, la vita va avanti perché d'ora in poi tu e gli altri sarete pescatori di uomini. Tradotto, ecco, sì, avete pescato i pesci finora, pescherete ancora, però io vi chiamo un altro essere, un altro vivere, un altro relazionarvi, cioè pescatore di uomini, entrare nelle relazioni umane con un'altra sensibilità, con un altro spirito di amicizia, di fratellanza, di condivisione, non più di competizione, di arrivismo, di inimicizia, di separazione, pescatori di uomini, cioè annunciatori di una nuova umanità. L'umanità che Gesù è venuto ad annunciare e inaugurare. Ecco. Questo a me pare, così ho colto io con questo commento al Vangelo di oggi, come sempre lo diciamo tante volte, il Vangelo sorprende perché entra come messaggio dentro di noi e è come se ogni volta interpretasse aspetti della nostra vita e diciamo guarda il Vangelo com'è vero. Guarda com'è vero, è come se parlasse a me questa mattina, è come se parlasse a me, questo io provo, credo anche voi, no? Commentando il Vangelo, ma guarda, anch'io proprio È come se Gesù si rivolgesse a me: Pietro ero io, sono io Pietro, sono io Pietro. Ecco, sono io la gente che ascoltava il desiderio di ascoltare la parola. Siamo noi questi. E quindi, ecco, sempre come una gratitudine di questa parola straordinaria e commovente.